fase di ricerca sulla preghiera individuale per la pace, perché abbiamo capito che prima di poter pregare insieme, seppure per la pace, bisogna conoscere molto bene, bisogna conoscersi molto bene. E questi incontri sono volti un po' a una conoscenza di come si prega in altre religioni, in altre religiosità, in altri ambienti, eccetera. Questa sera abbiamo con noi Bernardino Cozzari, monaco camaldolese, che ci parlerà di del cammino spirituale nell'induismo. Perché un monaco camaldolese parla dell'induismo, poi lo ci spiegherà, perché ha avuto una lunga esperienza in un ashram in India, dove si è tentato, con successo credo, questa preghiera interreligiosa fra induismo e cristianesimo, in particolare credo benedettino. Questa ashram di Shantivana, che funziona dagli anni 50, e dove lui è stato per parecchio tempo negli anni 70. Questa sua esperienza, questo suo dato proprio di esperienze, ci può aiutare a entrare agevolmente in questo mondo per noi sconosciuto in gran parte. Forse ci sarà qualche esperto qui, non lo so, però per la gran parte di noi è abbastanza oscuro. Quindi ecco, facciamo come metodologia, abbiamo sempre un tre quarti d'ora, mezz'ora, quanto vuoi tu di intervento. Se qualcuno vuole interrompere con delle domande anche mentre Bernardino parla, potete farlo ovviamente, o se no alla fine, quando finisce, poi ci sarà.
Siccome l'argomento è molto vasto e ampio, allora abbiamo già l'introduzione, anche abbraccerà tante tematiche, ecco. Se invece mentre io parlo voi fate qualche domanda, allora posso pilotare la conversazione e l'esposizione con altre direzioni, ecco, sempre nel campo dell'induismo. Però prima di iniziare volevo iniziare con una preghiera hindu, che è una preghiera che di solito sempre si recita prima di qualunque azione. E questa preghiera è presa dalle Upanishad e dice così: Asato Matsad Gamaya Tamaso Jyotirmay Gamaya Mirtyo Ma Amritam Gamaya. Traducendo si dice così, ecco, dall'irreale, si dice, oh Dio, dall'irreale conducimi al reale, dalle tenebre conducimi alla luce, dalla morte conducimi all'immortalità. E di solito questa è sempre la preghiera che inizia ogni azione, ecco, e anche la preghiera che apre la giornata, ecco, di ogni Hindu. E anche nel nostro ashram, lì a Shantivanam, siamo nello stato del Tamil Nadu, e la preghiera inizia sempre con questa preghiera, con questa invocazione al Signore che ci porti, ecco, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalle tenebre, dall'irreale al reale. Ecco, come mai un monaco si interessa di questo? Sono sempre stato affascinato quando ho cercato di capire, ecco, come mai in tutte le religioni, in tutte le grandi religioni, in queste fedi viventi, c'è sempre la presenza monastica, c'è sempre una presenza di monaci. Nella religione cristiano-cattolica, quella protestante, quella ortodossa, quella hindu, quella buddista, quella jainista, ecco, ci sono sempre, c'è anche una figura all'interno di vita religiosa, ecco, una forma di vita religiosa, ecco, profondamente monastica. E il monaco, ecco, per tutte queste fedi viventi, per tutte queste grandi religioni, è sempre definito come colui che ricerca l'assoluto, che cerca Dio. Anche per noi, monaci benedettini, la regola di San Benedetto, ecco, dice San Benedetto, di vedere se veramente un giovane che bussa alla porta della vita monastica cerca il Signore. Quindi non dice che ha già raggiunto, che lo ha già cercato, che il cammino è già terminato. Ecco, ma sempre c'è un cammino. anche quando sembra di averlo percepito, di averlo raggiunto, di averlo incontrato, e colui si trova già altrove. Questa definizione di monaco, ecco, noi la troviamo presente, ecco, in tutte le esperienze monastiche delle grandi religioni. Ma dove, ecco, avviene questa ricerca? Naturalmente nel mondo indù, la sottolineatura rispetto a noi cattolici occidentali è molto più sulla dimensione individuale e personale. Anche qui, vedete, non dobbiamo mai contrapporre le due esperienze, ma semmai sempre vederle, ecco, in una pienezza, in una complementarietà. Ci vuole questo e quello. Ecco, noi occidentali, ecco, sottolineiamo fortemente l'aspetto, ecco, della ricerca di Dio all'interno di una comunità, mentre nel mondo indù, ecco, la ricerca di Dio viene fatta, ecco, proprio riscoprendo il centro dentro di noi, perché l'assoluto, il Brahman, abita nella caverna del nostro cuore. E nella caverna del nostro cuore lui, dicono le Upanishad, è più piccolo del piccolo, ma nello stesso tempo è più grande del grande. Cioè il paragone con il regno di Dio, che paragonato con un rettangolo nella di Senapa, è molto evidente. Però l'assoluto, ecco, il Brahman, ecco, abita in questa caverna. Come per esempio vi verrà in mente con l'esperienza di Elia, che incontra, ecco, Dio non nel tuono, non nel vento, ma nella brezza del mattino. E lui è nella caverna, Elia. Quindi, ecco, l'assoluto si incontra, la ricerca di Dio avviene, ecco, facendo un cammino di interiorizzazione. Direi entrando in noi stessi. E anche se voi vedete per esempio un tempio indù, voi vedete che il tempio indù è costituito da 4 recinti e da 3 recinti, e il recinto più centrale, che è il Sancta Sanctorum, possiamo dire, dove risiede la divinità, ecco, questa costruzione, ecco, è un'immagine, ecco, del corpo dell'uomo. Ecco, come il tempio ha 3 costruzioni perimetrali e all'interno c'è il Sancta Sanctorum, così anche l'uomo deve superare 3 involucri per poter raggiungere, diciamo così, la parte centrale. E la divinità, ecco, nel tempio abita nelle tenebre. Quindi la ricerca di Dio, la ricerca dell'assoluto che viene all'interno del nostro cammino, ecco, all'interno di noi stessi, ecco, la divinità, l'assoluto, che è più piccolo del piccolo, abita nelle oscurità anche più profonde. Ecco, allora tutta la tradizione, ecco, orientale ortodossa, che ci parlerà di tenebre luminose, proprio perché la divinità, che è la luce, abita nelle tenebre. E chi fa l'esperienza di Dio, la ricerca di Dio dentro di sé, ecco, e lo incontra nella profondità del suo cuore, naturalmente deve oltrepassare, ecco, tutte queste tenebre. Però già queste tenebre sono in qualche modo, ecco, tenebre luminose, sono già illuminate dalla presenza, ecco, dell'assoluto, dalla presenza della divinità che abita nella profondità del nostro cuore. Ora, qual è l'itinerario? Ecco, l'itinerario che nella tradizione, nelle scritture indù, noi incontriamo, ecco, l'assoluto lo si incontra dentro di noi, facendo un cammino con le scritture, sì, lasciandoci guidare da un maestro, al fine di raggiungere, ecco, la profonda identità, ecco, non uso il termine comunione perché nell'induismo questo non c'è, la profonda identità con l'assoluto, con il Brahma. Allora l'esperienza ultima è sì la liberazione, la moksha, ma questo, ecco, ci introduce, ecco, un incontro con l'assoluto, dove l'assoluto in qualche modo, ecco, assorbe, ecco, l'io individuale e lo mette dentro, ecco, la sua esistenza, mette dentro, ecco, nell'io dell'assoluto. E questa, ecco, viene chiamata identità. Per arrivare qui, ecco, il cammino viene fatto attraverso le scritture e attraverso. Ora le scritture, ecco, sono, anche questo è molto interessante perché non hanno autore. Alcune scritture risalgono al 2000 anni prima di Cristo. Soprattutto, ecco, le più antiche sono i Rig Veda, i Veda, diciamo così. Poi la le Upanishad e la Bhagavad Gita. I Rig Veda e i Veda in modo particolare aiutano il neofita, colui che inizia il cammino spirituale, ecco, a conoscere a chi si deve rivolgere quando lui compie il sacrificio. Allora si interroga a quale Dio, a quale assoluto, a quale divinità io devo offrire il mio sacrificio. Sì. Mentre le Upanishad, ecco, già ci fanno vedere che questo Dio, ecco, è un Dio personale, è un Dio che si avvicina all'uomo. E nella Bhagavad Gita è Dio, è l'assoluto che cerca l'uomo. Questo è il La Bhagavad Gita, per esempio, l'ultimo capitolo, capitolo 18, quando Krishna, ecco, ha un dialogo con Arjuna, e tutta la Bhagavad Gita è costruita su questo dialogo tra Krishna e Arjuna si trova davanti a un campo di guerra dove ci sono due eserciti che devono combattere. E lui vede che sia da una parte come dall'altra ci sono dei suoi parenti, ci sono delle persone che lui conosce, dei suoi familiari, in tutti e due gli eserciti. Allora si rivolge a Krishna e dice: come devo fare? Cosa devo fare? E Krishna gli dice: entra nella lotta. Però tutto questo è un'immagine simbolica per raffigurare, ecco, l'esistenza della vita umana, dove noi, ecco, troviamo il contrasto. Allora dice Krishna: tu non puoi sottrarti da questo, ma tu entra in questo, ed entrando in questa lotta tu indica la via per la liberazione, la via della moksha. E la via, ecco, sono raffigurate in tre modi: la via dell'azione, la via della conoscenza e la via della devozione. Sono tre vie, ma Krishna dice è una via sola, perché pur sottolineando un aspetto di questi tre sentieri, e ciascuno di noi si può riconoscere più in uno che in un altro, però sono sempre da tenere insieme. Anche se la sottolineatura che io porterò può essere quella dell'azione, quella del karma yoga, ecco, devo sempre tenere insieme, ecco, sia la via della conoscenza come la via della devozione, perché una vera azione non può fare a meno della conoscenza e della devozione, come la via della devozione non può fare a meno della conoscenza e dell'azione, così pure la conoscenza, ecco, non può fare a meno né della devozione né dell'azione. Allora lui dice, sono tre le vie, ma è una via sola, nel senso che ciascuno, ecco, si sente più inclinato verso l'una piuttosto che l'altra, però sempre dovrà tenerle assieme. E attraverso questo sentiero, ecco, lui raggiunge, ecco, la moksha, la liberazione, e arriva, ecco, alla profonda identificazione, ecco, poi con l'assoluto, che poi vedete anche qui. Quando si raggiungono questi stadi esperienziali, le parole sono sempre inadeguate ad esprimere l'esperienza stessa. E anche le persone usano del vocabolario che loro hanno. Ora è facile che l'autore, ecco, per dire il profondo rapporto che esiste tra l'assoluto e la persona, ecco, usi il termine identificazione. Ma in realtà forse possiamo vedere anche una profonda comunione. Mentre invece nella mistica cristiana, ecco, noi sempre parliamo, ecco, che quando l'uomo di fede, la donna di fede fanno il loro cammino, raggiungono gli stadi mistici, c'è sempre un profondo rapporto di comunione. Però vedete, anche Paolo nelle sue lettere, ecco, molte volte, ecco, si esprime, ecco, non sono io che vivo ma è il Cristo che vive in me. Ecco, qui c'è un'identificazione. Ecco, credo che in questo caso, ecco, molte volte, ecco, la terminologia, ecco, non ci aiuta a cogliere la profondità, però anche molte volte la terminologia è quella che ci divide. Provate a pensare, ecco, soltanto, diciamo così, al modo con cui la Chiesa Cattolica ha considerato, ecco, l'induismo. Ecco, sempre lo ha considerato come panteista, ma in realtà non lo è. Perché? Perché Brahman è uno. Anche se abita nel cuore delle persone, come Atman, è uno. Come pure il Brahman, che è uno, che è presente nel cosmo come Purusha, è sempre uno. Cambiano i nomi, ma lui è uno. Ora, di fronte a queste terminologie, questi modi di esprimersi dei testi sacri, ecco, diciamo così, la Chiesa Cattolica ha sempre avuto, ecco, un po' di riluttanza. Ecco, mentre invece credo, ecco, bisogna proprio andare dentro i testi, ecco, e cogliere nei testi del sacro dell'induismo, ecco, la realtà più profonda. Allora, Brahman, di cui la Bhagavad Gita ci parla, è l'assoluto, lui è trascendente ma nello stesso tempo è immanente, ecco, e in quanto trascendente, cioè che è al di sopra di tutto, non può avere attributi, quindi lui è Nirguna Brahma, cioè colui che è al di sopra di tutto, però come nella sua realtà di immanenza invece è Sarguna Brahma. E da qui, ecco, riceve, ecco, il modo con cui lui è presente nel cosmo, ecco, viene chiamato Purusha, nel modo con cui lui è presente nella persona, è chiamato Atman, però i nomi sono diversi, però la realtà è una. Ecco, per raggiungere questa identificazione, bisogna passare attraverso il cammino delle scritture, la conoscenza delle scritture. E la conoscenza delle scritture, soprattutto le Upanishad, ci aiutano a cogliere che l'Atman presente dentro di me e Brahman nella sua dimensione di immanenza, di trascendenza, è una cosa sola. Quindi incontrando l'Atman, incontrando la presenza dell'assoluto in me, io riscopro che questa presenza del divino in me non è niente altro che il Brahma. E tutte le Upanishad aiutano il neofita a fare questo tipo di cammino. E poi dopo si esprime anche attraverso le tre vie proposte, della Bhagavad Gita: la via della conoscenza, la via dell'azione e la via della Bhakti. Un'altra figura molto importante, un altro momento molto importante nel cammino della realizzazione, oltre alle scritture, è anche la figura del maestro. Ecco, una persona che ha già fatto l'esperienza dell'assoluto, che ha già attraversato tutti gli stadi, e proprio perché ha realizzato in sé, ecco, questa conoscenza tra l'Atma che è in lui e il Brahman, ecco, è capace di guidare altri. Ma anche qui, vedete, non è una dipendenza. Cioè, il discepolo che si mette alla scuola di un maestro non è guru dipendente. Ci possono essere anche maestri di questo tipo, però i veri maestri, ecco, non rendono mai schiavi i propri discepoli, non li tengono mai sotto di loro, non li rendono guru dipendenti. Naturalmente in questo caso, allora, vedete, nell'induismo si dice così: quando il discepolo è pronto, il maestro arriva. Prima no, cioè non è possibile l'incontro. E a quel punto, ecco, le persone, ecco, si scelgono. Allora è il discepolo che sceglie il maestro, ma è anche il maestro che sceglie il discepolo. Ecco, c'è nella libertà, ecco, una scelta da ambo le parti. E a quel punto, ecco, si inizia il cammino. E il maestro, ecco, che cosa fa? Aiuta il discepolo, piano piano, passando attraverso le vie della proposta della Bhagavad Gita, a intravedere, ecco, qual è la sua via. E intravedendo qual è la sua via, lo aiuta a cogliere la presenza dell'assoluto, del Brahma, nella suo sentiero. Fatto questo lavoro, ecco, di per sé il maestro ha terminato il suo compito. E ci sono varie esperienze, ecco, che possono indicarci come avviene, ecco, questo momento di separazione, che poi in realtà non è una separazione, è un incontrarci su un piano paritario, non più tra discepoli e maestri, tra discepolo e maestro, ma tra persone che fanno lo stesso cammino. E il maestro può diventare discepolo, e il discepolo può diventare maestro. Mentre quando noi vediamo, ecco, che ci sono dei guru che sono sempre circondati dai propri discepoli, ecco, tutta la tradizione hindu di dice di stare molto attenti. Sì. Perché il vero maestro è sempre solo, anche se ha tanti figli. Mentre quando è un maestro che ha tutti accanto a sé, allora è il maestro che ha bisogno dei discepoli. Sì. E qui non è possibile, ecco, un vero cammino. A meno che, ecco, non venga. Ora, per esempio, c'è stata l'esperienza di una persona che mi hanno raccontato che il passaggio, ecco, tra l'esperienza di discepolo e quello di, ecco, trovarsi sullo stesso piano, ecco, del maestro, di solito avviene anche attraverso un dialogo con il maestro abbastanza significativo. Ecco, di solito può avvenire in questo modo, ecco, che a un certo punto nel rapporto di discepolato, il discepolo va dal maestro e nasce un certo contrasto, direi anche può essere un certo odio anche nel confronto del maestro. Allora uno può dire: guarda, veramente non ti posso più vedere. Oppure ci sei una persona proprio. Oppure dirle così: non hai niente di spirituale. E se in quel momento, ecco, il maestro, il vero maestro, ecco, lui dirà: questo è il giorno più bello della tua vita. Dice: va e cammina. Ora vedete cosa avviene in questo momento. Che da una parte il maestro dà la possibilità al discepolo di raggiungere lo stesso livello esperienziale, ma anche gli dà la possibilità di manifestare la sua reazione e di sentire che questa reazione non è una reazione che va contro la persona, ma è soltanto l'indice di uno stadio dove lui è arrivato, che per fare il salto ha bisogno di esprimersi in questi termini. Come la rottura, ecco, di un tipo di rapporto per passarne ad un altro tipo dove è sullo stesso livello. E quando questo avviene, ecco, credo sia la cosa più bella, ecco, dell'esistenza di una persona, e anche il dialogo poi, ecco, è molto più ricco. E avviene veramente lo scambio. E c'è veramente uno scambio tra maestro e discepolo, ma dove anche il discepolo, ecco, diventa, ecco, lui stesso può diventare un maestro del suo maestro. Io mi ricordo, in questo ho incontrato in un viaggio che ho fatto al nord dell'India, sono stato ospite di un ashram hindu, e guru di questa comunità, ecco, che era una comunità, noi possiamo dire, aperta, nel senso che c'erano monaci, monache e famiglie che vivevano tutte nella stessa proprietà dell'asta. E guru di questa comunità era una donna di 75 anni che si chiamava Krishnabai, e lei da ormai da anni viveva tra la sua stanza e la hall della preghiera, che era molto vicina, e lei non usciva mai da queste due stanze, e lei, ecco, dalla sua camera, ecco, praticamente, ecco, guidava e orientava tutta la comunità. Sì. E diciamo così, l'ashram aveva questa forte sottolineatura bhakti, quindi era giornata è corrimpata dalla preghiera, sempre come forma di mantra metropolitana. E la gente veniva, entrava. Lei soltanto presiedeva la preghiera il mattino e la sera. E una volta, cioè appena arrivato lì, mi sono presentato, gli ho detto chi ero. Spero che tu ti possa trovare bene qui, perché tu ero monaco, ero prete cattolico, mi trovavo in India, conosceva il nostro Asra molto bene. E alla fine, ecco, lei i giorni che ero lì, mi ha chiamato e mi fa, dice, voglio salutarti, dice, perché l'avevo già salutato la sera. E la mattina presto mi manda a chiamare, e vado da lei e mi fa, dice, guarda, dice, voglio fare colazione con te. E qui ho capito la grandezza, ecco, di un guru, che lui è al di sopra delle regole e al di sopra anche delle religioni. Quello che a lui interessa è vivere, ecco, l'assoluto, e comunicare. Questo anche rivelato. Allora sono andato nella sua camera, e di solito una donna indù, per di più guru, non mangia mai con un uomo. Queste sono le regole. E per di più sapendo che io, diciamo così, ecco, non ero induista, ero di un'altra religione, per di più anche cattolico e anche prete. E ci siamo seduti per terra, lei ha messo tra me e lei il suo sgabello, e di solito in India la mattina si passano delle polpette di riso macinato con del succo di coconut, intanto, che sembra proprio un sugo. Allora lei ha messo questo e ha preso questa polpetta e l'ha spezzata e fa, questo per me e questo per me. Per me quel momento è stato, diciamo così, il momento più bello, nel senso che ho detto, pur provenendo, appartenendo a varie religioni, c'è la possibilità di incontrarci facendo un cammino esperienziale, incontrarci ed essere molto vicini a lui, il solo Dio. E quando lei ha fatto così, per me era quel momento dell'Eucaristia, cioè, il gesto più significativo, perché l'Eucaristia è questo, spezzare il pane e condividere. E lei, pur senza sapere niente, fa, questo è per me. E abbiamo, cioè, intinto sullo stesso piatto e mangiato sullo stesso piatto. Poi, allora io le dissi, come si può fare? Ho detto, no, perché gli incontri, ecco, possono essere fruttuosi, non soltanto per due persone, ma anche per altri. E lei mi ha detto tre cose molto significative. Ma dice, prima di tutto, dice, voi cristiano-cattolici, dice, pensate di conoscere e di conoscere tutto. Mentre invece, dice, quello che voi conoscete è soltanto metà la sua faccia, il suo mondo. Però voi pretendete di conoscere tutto. L'altra metà la conosciamo noi. Dice, se voi rinunciate al vostro complesso di superiorità, di sapere che voi sapete tutto di voi, ecco, forse ci si può incontrare. E poi mi ha detto l'altra cosa, dice, e poi rendersi consapevoli che l'assoluto, il Brahman è presente dovunque, è in ogni cosa e dentro ogni persona. E poi la terza cosa mi ha detto, servire i poveri. Ed eravamo in pieno contesto indico. E sono, ecco, direi, tappe di un sentiero spirituale, ecco, che sono valide anche per tutti, per noi. Cioè, chi di noi può dire e di conoscere con tutto? Oppure, ecco, la fatica di rendersi consapevoli che la presenza dell'assoluto, la presenza di Dio, è dovunque. Come noi diciamo, ecco, il regno di Dio che è dentro di voi e in voi. E poi, ecco, l'altra, ecco, la dimensione verso gli altri. Non mi ha detto aiutare, mi ha detto servire. Dire. Sì. Ecco, questo per dirvi, ecco, lo spessore, ecco, che ha un maestro, ha il Buddha. E di solito non sono facili da trovare. Tutta la tradizione indù dice che di solito sono inaccessibili, bisogna faticare, e quando si trovano facilmente, meglio non seguirlo. Ecco, tutto questo, diciamo così, itinerario, direi spirituale, che parte dalla ricerca di Dio. La ricerca di Dio, ecco, è fatta attraverso le scritture. Aiutati nel nostro cammino da una persona spirituale, da un guru, tutto questo dovrebbe poi portare ciascuno di noi a compiere la vera azione. E ciascuno di noi, ecco, nel mondo ha una sua azione specifica, particolare, ecco, personale da portare. Ora, come facciamo, ecco, nell'induismo, come fa un indù a capire questo? Ecco, lui sa che tutto il cosmo è guidato da una legge armonica, ecco, divina, che sottostà a tutto, che si chiama il Dharma. Il Dharma è l'armonia, direi, cosmica, divina, che regola tutto, e che sottostà a tutto il cosmo e a tutta la creazione. Però in ciascuno di noi c'è anche un svadharma, cioè un dharma che è unico, irrepetibile, personale, singolarissimo, che è dentro ciascuno di noi. Attraverso il cammino che si fa della ricerca di Dio, attraverso, con le scritture, l'aiuto del Maestro, ecco, si deve arrivare a scorgere questa azione, direi, questa regola, ecco, è brutto dire regola, non mi viene un'altra parola, ecco, questa regola divina, ecco, che è dentro di noi, che in qualche modo ci rivela lo specifico che noi dobbiamo compiere. E naturalmente, una volta comprese, ecco, si deve collaborare. E da qui nasce, ecco, il karma. Il karma, che è un'azione da compiere in conformità del Dharma. Però qualora questa azione non è conforme,
ecco al Dharma, ecco c'è una pena che si deve scontare, ecco c'è una pena da soddisfare. E naturalmente il karma, ecco, dipende, ecco, dall'azione giusta che io compio oppure no. Perché tanto più la mia azione corrisponde al Dharma, tanto più facilmente, ecco, il mio itinerario spirituale, ecco, arriva alla moksha, alla liberazione, e raggiungo, ecco, la identità e la comunione, ecco, con l'assoluto. Perché il fine ultimo è quello. Quindi, ecco, c'è un Dharma che regola tutto il cosmo, c'è un Dharma poi personale, particolare. Ecco, io direi, non siamo, spostando il discorso a noi, non siamo cristiani, in modo così generico. Oppure, ecco, io non sono monaco, in modo generico. Ecco, Dio chiamandoci a vivere in questo contesto, ecco, vuole che noi siamo in un dato modo. E il mio modo di essere monaco è diverso da quello di un altro mio confratello che vive in cuore. Come il modo di essere un cristiano è diverso da un altro. Quindi capire questo specifico e poi muoverci di conseguenza, ecco, vuol dire aiutare a far sì che tutto il cosmo, tutta la creazione, ecco, vada verso questa comunione, questa identità con l'assoluto. Naturalmente qui si apre una questione molto delicata, che è quella della reincarnazione. Perché se il mio dharma non è conforme al dharma, se il mio karma non è conforme al dharma, ecco, io non mi realizzo. E il fine della persona umana è quello di arrivare alla comunione con Dio. Allora, se non arrivo in questa esistenza, ecco, arriverò con altre esistenze, ma alla fine devo pervenire alla piena identità. E questo, vedete, già è un punto che ci di divisione, di contrasto con il mondo cristiano cattolico, perché noi diciamo arriviamo alla comunione con Dio per Cristo, con Cristo e in Cristo, perché Lui è morto per noi, mentre loro, non conoscendo, ecco, la persona di Cristo, dicono che ciascun uomo certamente arriva alla comunione con Dio, però, ecco, se la sua vita non è conforme al suo Dharma, ecco, lui deve fare un cammino molto più lungo. E naturalmente questo è quel punto, ecco, di divisione. Naturalmente questa azione che noi compiamo in conformità del Dharma sarà un'azione, ecco, disinteressata. Ecco. Non si fa in vista di ricevere qualche cosa, ma è veramente gratuita, ecco, a beneficio degli altri. Allora, la ricerca di Dio che viene fatta attraverso scritture, il guru, ecco, in una dimensione personale, unica, ecco, non si chiude se stessa, ma si apre poi a un'azione fatta nella gratuità e nel disinteresse. E questa è quella che aiuta, ecco, la singola persona, aiuta, diciamo così, il cosmo stesso, ecco, a fare un cammino, ecco, verso, ecco, la realizzazione. voglio. No, adesso se così, con questo quadro così generale, voi mi fate qualche domanda, allora posso anche, diciamo così, orientare.
Che il cammino per un artista si svolge quindi anche nell'arte, è come se ci sono più possibilità. Cioè, per un induista ci sono sempre più possibilità perché ci sono più vite. Se un cristiano non realizza in questa sola vita il suo essere cristiano, che cosa succede alla sua anima?
Vedi, il cristiano, se è in Cristo, sempre raggiunge in una sola esistenza, ecco, la sua piena realizzazione spirituale. Perché ciò che manca, ecco, è la passione di Cristo, che porta a compimento, ecco, quanto non c'è. Quindi vedi, la reincarnazione, ecco, per noi cristiani crea proprio problema perché viene a minare con l'opera salvifica di Gesù Cristo. Proprio perché Cristo è venuto, è morto ed è risorto, noi inseriti in Lui, non perché noi possiamo, ma per questo inserimento nel suo mistero, ecco, di passione, di morte e di resurrezione, perché inseriti in Lui, noi possiamo raggiungere la piena comunione in una sola esistenza.
Anche senza la consapevolezza di essere.
No, ci vuole diciamo così. Se tu non sei consapevole, ecco, bisogna vedere, per esempio, un in-hindu, lui non è consapevole di essere in Cristo. Ma allora in questo caso, vedi, per noi tutto questo è esplicito, perché conosciamo già la persona di Cristo. Per gli altri questo è implicito, pur non conoscendo Cristo. Noi diciamo, se loro sono autentici e veri nel loro cammino, raggiungono la pienezza. Perché il mistero di Cristo morto e risorto, ecco, non è riservato soltanto a persone privilegiate, ma è un dono che è stato distribuito ormai a tutti, sia che lo sappiano o lo sappiano, proprio per il fatto che Lui ha donato questo. Allora noi siamo consapevoli di questo, perché siamo cresciuti. Quindi per noi la presenza, ecco, è esplicita, mentre invece per loro il dono della salvezza è implicito e questo dono della salvezza li aiuta. Perché questo? Prima di tutto perché ogni persona è creata immagine e similitudine. Quindi c'è la presenza, ecco, direi, del divino, ecco, in ogni uomo. Ma allora raggiunge la realizzazione. Se invece lui non può, però, ecco, dobbiamo dirci anche se veramente la persona non lo vuole, o se anche dice che non lo vuole, forse un cammino fa lo stesso. Soltanto che noi, ecco, non sappiamo, ecco, conoscere il mistero dell'itinerario spirituale. Come il mistero con cui Dio, in Cristo Gesù, entra nei cuori. Ci muoviamo, e questo vorrei essere molto chiaro, cioè in quelli che sono gli iceberg del dialogo interreligioso, e quindi muovendoci pure in avanti, ecco, dobbiamo muoverci con una certa, ecco, attenzione, e anche, ecco, ciò che dico adesso, ecco, cioè, deve essere visto in questo contesto, altrimenti dopo succede. Ora, per quanto riguarda il maestro che prende il karma dei discepoli, se noi leggiamo attentamente il Vangelo, cioè questo molte volte, non è così verbalizzato.
Cosa vuol dire che brucia il karma dei suoi discepoli?
Sì, cioè che prende su di sé, ecco, le negatività, sì, e libera il discepolo in modo che possa fare un cammino più, cioè affrettare, favorire, facilitare quel cammino spirituale. Ora, diciamo così, io credo che quando Gesù, soprattutto nel Vangelo di Luca, dopo aver passato giornate intere mescolato con la folla, dove lui ha operato guarigioni, che cosa ha fatto se non prendere su di sé, adesso io mi esprimo in queste, le energie, la vibrazione negativa delle persone, e lui l'ha tenuta dentro di sé. Come faceva a cambiare questo? Passando le notti in preghiera. Allora, attraverso la preghiera, attraverso la meditazione, che noi non abbiamo parlato oggi, vedete quanto è bello. Sì, attraverso la meditazione, ecco, lui trasformava, possiamo dire, però non è scritto nei Vangeli, però noi lo possiamo cogliere questo. Trasformava alchemicamente questa energia, ecco, negativa che lui aveva dentro di sé, per poi dopo comunicare, ecco, altra energia positiva. Però questo processo, ecco, avviene, ecco, soltanto nella preghiera. Naturalmente poi dopo nella crocifissione, ecco, allora lui ha preso tutto su di sé. Sì, sì. Lì ha preso poi, ecco, tutto sul sé, ma direi anche durante la vita la sua, sì. E naturalmente ha liberato gli altri in modo che potessero farlo. E nella crocifissione, ecco, lui in questo caso, ecco, ha preso tutto il peccato, ecco, tutta la negatività dell'umanità in un eterno oggi, in un eterno momento in cui lui ha condensato tutto questo. E in quel momento poi, da questo sacrificio, lui emise spirito, cioè ha dato lo spirito che ormai, ecco, penetra, ecco, qualunque realtà terrena e qualunque realtà umana, ma dall'alto della croce. Però, ecco, questo è stato preparato, ecco, da tutto. Questo potrebbe essere, ecco, la seconda domanda, ecco, un po' molto più difficile e anche molto, molto, in un dialogo ecumenico, delicato, interreligioso. Io tento una risposta, però qui, ecco, parlo in prima persona, so, cioè, quello che ho capito io. Si potrebbe trovare una soluzione in questo modo. Cioè ciascuno di noi ha in sé tante potenzialità. Noi nel nostro arco dell'esistenza storica non abbiamo soltanto una modalità di esprimersi, ma ne abbiamo più di soltanto che nella nostra esistenza noi scegliamo di mettere a frutto, di portare a compimento una o qualcuna di queste potenzialità. Però noi abbiamo anche altre potenzialità che non vengono sviluppate o portate a maturazione o portate a frutto. Queste, quando io termino l'arco della mia esistenza storica, si ripresentano come potenzialità perché altri le possano portare a compimento. Questa potrebbe essere una delle possibili piste di incontro o di dialogo, se non altro, tra il mondo indù e il mondo cristiano per quanto riguarda la reincarnazione. Però se invece noi, per reincarnazione diciamo che è il mio corpo che si reincarna, questo no. Io preferisco parlare che non è il corpo che si reincarna, ma sono le mie potenzialità non portate a pienezza che si ripresentano per altri, o come io posso aver portato a pienezza una potenzialità, quello che era predominato. Però sono pienamente consapevole che questo pecca di grande simpatia per l'induismo. Sì, pecca di grande per trovare con punti di incontro, però il terreno, la Chiesa qui è molto precisa, non è possibile per noi parlare di reincarnazione, perché a questo punto si mette in difficoltà, cioè viene svilita tutta l'azione salvifica della persona stessa di Gesù Cristo. Linda. No, allora bisogna che noi definiamo che cosa si intende per reincarnazione. Sì, allora questo qui ci sarebbe tutta una...
Va bene, ma definiamoci. C'è la domanda sulla meditazione che mi pare...
Sì.
E poi se vuoi sentire anche Linda un attimo.
Sì, parlo sì. Io volevo sentir parlare della preghiera. Sostanzialmente
sì.
Poi volevo anche fare un'altra domanda. Tutti gli induisti seguono il guru, cioè è necessario, oppure c'è chi per l'induismo, senza, perché questa difficoltà, questa necessibilità
si spaventa un
po'. No, sono parecchi milioni,
sono 900.
I problemi sono pochi, oppure inaccessibili.
Sì, no, questo possiamo rispondere subito, che soltanto chi vuol fare un certo tipo di cammino,
sì,
con un certo impegno, allora si mette in questa disponibilità interiore di iniziare questo itinerario. Allora se il desiderio è sincero e autentico, anche se inaccessibile, tu lo trovi, perché lui viene. Sì. Questo. E poi ci sono migliaia e migliaia. Basta andare nei templi, la gente va lì, un po' come tutte le parti. Quello che io ho voluto presentare con l'importanza che uno può fare un cammino, di avere un punto di verifica, un punto di confronto. Perché non possiamo essere verificati. Per quanto riguarda invece la meditazione, la meditazione ecco, adesso è una cosa molto diversa, ecco, direi da quella che noi occidentali, ecco, quando parliamo di meditazione, ecco, intendiamo, molto diversa, perché per esempio la meditazione nostra, di noi occidentali, ecco, è riflettere, pensare su, su qualche cosa, e in questo caso magari ecco su Dio, sì. Mentre invece la meditazione dal punto di vista hindu ha una preparazione, ecco, prima di tutto una preparazione in questo senso che la preghiera, ecco, non è disgiunta dal mio corpo. Io per esempio ho celebrato delle messe dove delle persone hanno danzato durante l'Eucaristia in vari modi, in conformità del momento eucaristico, e lì ho capito che il corpo prega. Ora, per entrare in meditazione, io non entro in meditazione soltanto con la mia mente, ma entro con tutta la mia persona. Allora, entrando con tutta la mia persona, ecco, ci sono delle tecniche che vengono espresse anche nello yoga, ecco, dove io cerco di fare una unità tra la dimensione corporea e spirituale. Io prego con il mio corpo, io medito con il mio corpo, non è una cosa che io devo tenere lontano e separata. Non è il carcere dell'anima, non è l'asino che devo bastonare, ma è, ecco, quell'involucro attraverso cui io esprimo la mia preghiera e la mia meditazione. E la preghiera deve essere, deve esprimere con tutto questa realtà. Allora in questo caso la meditazione è preparare il luogo dove noi dovremo meditare, preparare noi stessi, la nostra realtà, diciamo così, fisica e corporea, controllare il respiro, perché è molto importante, e poi ecco, in questo momento non sono io che rifletto su, ma è la realtà divina che abita nella caverna del mio cuore, ecco, che si rivela, si manifesta da me. Può essere attraverso una parola, può essere attraverso la presenza di qualcuno, ecco, ma è dall'interno. Allora, incontrando, ecco, l'assoluto che è dentro di me, che mi si rivela, ecco, in questo punto poi dopo nasce quella che è l'azione che io devo compiere. Però non è pensare su Dio, conoscere su Dio, ma attraverso un processo di preparazione, accogliere, ecco, direi, una rivelazione, ecco, dell'assoluto che avviene dentro di me. Vi porto un esempio molto banale per aiutarvi a capire. Avviene come quando io sono preso da un problema o c'ho qualcosa da risolvere. A un certo punto faccio tante cose e in un attimo si accende e quel problema ha già la soluzione. Ecco, nella meditazione qua avviene proprio questo, cioè che e quel divino si rivela a me. Con una parola magari, con qualche cosa che ho vissuto, e colgo il significato di quello che c'è stato. Oppure una parola della Sacra Scrittura, ecco. E quella parola poi diventa, ecco, il modo attraverso cui io la incarno, la realizzo in un'azione da compiere. Perché mai si riduce soltanto e rimane dentro di me, ma è sempre anche un'azione. Per favore. Anche qui vedete, l'ideale sarebbe tenere insieme le due cose. Anche riflettere e pensare su, ma non so, anche attendere che il divino si rivela e si manifesta. E naturalmente questo è un cammino molto più lungo, perché implica tutta anche una preparazione, così. Per cui allora i maestri dicono se è possibile avere un angolo della stanza. Poi, se in quell'angolo della stanza, ecco, rimane sempre per me, perché quando prego ci sono vibrazioni, energie che io sprigiono e rimangono lì, per cui quando vado lì, ecco, mi aiutano. Così pure, ecco, farlo sempre in quell'arco della giornata. Questo perché? Perché il mio corpo ha bisogno di ripetere gli stessi gesti per abituarsi a questo ritmo. Se invece io lo faccio una volta, un altro momento, allora il corpo riesce. Perché bisogna abituare. Così pure anche il cammino di conoscenza che avviene attraverso la meditazione, ecco, è una conoscenza, ecco, direi di tipo esperienziale, ecco, intuitivo, ecco, piuttosto che razionale. Però vedete, anche qui ci vuole questo e quello. Perché quando Dio si rivela, ecco, io lo conosco esperienzialmente. Poi dopo posso trovare parole per esprimerlo. Come anche posso conoscerlo attraverso una chiarificazione, attraverso la riflessione ecorazionale e poi dopo avere una esperienza, capito. Sono punti diversi, ma se sarebbe l'ideale sarebbe avere questo e quello.
Senti, data la mia ignoranza, forse di qualcun altro anche, sulla struttura effettiva, concreta, storica dell'induismo, la sua presenza, quindi per esempio prima dicevi 900 milioni, dove, come, un po' l'organizzazione, sì. eccetera, eccetera. Sì. E poi sulla sua vicinanza anche qui a Roma, per esempio, la presenza, la contattabilità, sì. insomma.
Sì. Dunque, diciamo così. L'induismo e cioè nell'induismo convergono due grandi correnti culturali. Ecco, la corrente dravidica e la corrente ariana. E questo per me è sempre molto significativo, perché la corrente culturale ariana, ecco, viene al nord. E le caratteristiche di questa cultura, di questo mondo culturale, è una caratteristica, ecco, direi, ha una struttura molto patriarcale, molto razionale, le scritture indù vengono da questo mondo, mentre invece la cultura dravidica, che è propria del sud, è una struttura culturale molto matriarcale. E direi ecco molto devozionale, molto intuitiva. E nell'induismo convergono queste due correnti. Allora abbiamo già una sintesi, ecco, di una cultura patriarcale e matriarcale, ecco, della razionalità con l'intuizione, ecco, della forza con la devozione, e convergono nell'induismo queste due anime. E queste ecco, si esprimono. Per esempio lo yoga, ecco, è proprio del sud. Le scritture sono proprio del nord. Tutta la struttura delle caste è proprio della cultura ariana. Tutta la dimensione bhakti è proprio della cultura dravidica. Bhakti la devozione. Ecco, e nell'induismo convergono queste due anime. Sì. E tutto questo ecco, dentro uno spazio di territorio che sono 3 milioni di chilometri quadrati, con 900 milioni di abitanti. Quindi noi in questo mondo abbiamo soltanto esaminato ecco, l'aspetto spirituale, e anche questo non deve essere disgiunto da tutta la problematica sociale, politica, dell'India stesso, perché altrimenti ecco, faremo dello spiritualismo, mentre invece questo ecco, deve essere considerato l'interno ecco, di una cultura e di una società molto, dove ci sono 3 milioni di chilometri quadrati, 900 milioni di abitanti, con tutte le problematiche ecco, di questa popolazione così numerosa, con tutto l'influsso dell'Occidente per una industrializzazione, e la industrializzazione ecco, creerebbe ecco, una disoccupazione enorme ecco, e con l'equilibrio da mantenere tra industrializzazione ecco, e un lavoro di tipo artigianale dove tutti possono trovare un lavoro. E se lavorano, ecco, possono mangiare e si mangiano. Quindi noi, ecco, del cammino spirituale, ecco, abbiamo soltanto preso un aspetto, però certamente ecco, questo non può essere disgiunto ecco, da tutta questa situazione, da questa realtà. Ecco molto. Sì, sì.
Una domanda così partire dalla mia esperienza professionale specifica e una parte
dando alla figura di Gandhi è proprio quello che fa sintesi direi di quello che abbiamo accennato prima, questo avere le radici della propria esistenza radicati profondamente nelle scritture. E lui, ecco, direi in modo particolare, privilegiava la Bhagavad Gita. Sì, dove c'è questa sintesi tra ecco, karma yoga, un'azione da compiere, una conoscenza da sapienziale, ecco, un cammino sapienziale da fare, e devozionale, quindi la devozione verso l'assoluto e verso la divinità. E lui ha unito questo. La sua azione nasce all'interno di questo incontro ecco, con l'assoluto, che in lui ecco, si esprime come un gesto e un'azione a favore ecco, dei poveri. Ecco, a favore ecco, degli origins, mi diceva, del popolo di Dio, dei servi. E la sua azione era molto concreta. Però la forza di realizzazione, ecco, l'attingeva dalla Sacra Scrittura. Sì. E in questo caso noi vediamo come le Sacre Scritture sono sorgente ecco, di energia, e di liberazione, non soltanto di comprensione del karma che lui doveva realizzare, ma anche della sua missione che veniva dal Dharma. E questo lui l'aveva capito attraverso la scrittura. Allora, compreso questo, inizia l'azione molto. Cioè, prende il sentiero e va avanti. Con tappe e con difficoltà, però molto determinato. Perché il Dharma l'aveva molto chiaro. Il karma e l'azione da compiere era altrettanto chiaro. Direi, lui è stato fortunato perché ha avuto la possibilità di una formazione culturale in Inghilterra, quindi occidentale, quindi ritornato in India con questo bagaglio, si è calato nella sua tradizione e ha dato il meglio. Perché in lui convergono due mondi culturali, e tanto più questi due mondi culturali stanno insieme dentro una persona, tanto più il gesto che lui compie, l'azione che lui compie. Però la sua azione è stata anche un'azione violenta. Sì. Direi perché mai un'azione che compie l'uomo è così pura. Provate a pensare a tutto il rapporto suo con la moglie, il suo rapporto con il figlio. Praticamente colui ha capito ciò che doveva fare, però in qualche modo ha portato dentro questo tutta la sua famiglia, che forse non aveva quel Dharma. Qui vedo un punto nero, perché con la moglie è stato abbastanza e con il figlio, assolutamente enormemente.
A questo proposito vorrei fare qualcosa, io voglio, quando tu parlavi della tua azione, provare l'azione che tu devi compiere, questo non è una caratteristica sempre di chiunque trova la sua azione come la sua strada specifica, eccetera, che quasi sempre si hanno dei legami. Quando tu scopri un'azione che è proprio tua, cioè una strada che è proprio tua, nel perseguirla implacabilmente devi tralasciare, cioè sembra quasi che non si riesca a uscire da questa
situazione.
Questo risulterebbe proprio in quella, quello che chiamava anche quel discorso di Arjuna e Krishna, cioè gli dice, va bene, devi entrare nella lotta, non puoi farne a meno, anche se là dentro troverai la liberazione.
Cioè, perché
se anche nella lotta devi anche uscire.
E credo anche qualunque azione profetica anche sempre risvolto di questo tipo, perché qualunque azione rimane sempre anche umana, e in quanto umana questo non toglie niente con la grandezza di Gandhi, questo semmai ci aiuta a cogliere che anche se abbiamo capito qual è il nostro Dharma, qual è la nostra azione, c'è sempre un'attenzione di benevolenza e di compassione da avere nei confronti della realtà che ci circonda.
Io voglio fare una domanda su questo. Era solo quello. Ci sono dei momenti nel linguismo puntuali, comuni, collettivi?
Ah.
E a cosa si riferiscono?
Sì, sì.
No?
Sì, sì, cioè sono alcuni momenti, per esempio il matrimonio. Loro non chiamano sacramento naturalmente, però sono molto vicini alla dimensione sacramentale, nel senso che sono azioni cultuali, ecco, molto, per esempio il matrimonio, cioè, quando avviene, anche qui interessante come avviene.
Come?
Nel senso che ciascuno di noi che è il microcosmo è inserito dentro il macrocosmo. Allora anche gli incontri tra le persone non vengono senza che ci sia una sintonia, ecco, nel macrocosmo. Allora anche il matrimonio, ecco, tra due persone, ecco, viene considerato all'interno di una concezione del macrocosmo. Soprattutto, ecco, diciamo così, quando due persone intendono, quando i genitori intendono far sposare i due figli, vanno dal bramino, gli dicono questo è mio figlio, questo, allora lui dice va bene, questo appartiene a questo mondo, è sotto questa stella, quest'altro è sotto quest'altra stella. Nel cosmo queste due stelle si incontrano nel modo più vicino quel giorno e a quell'ora, e in quel giorno, in quell'ora si fa al tempio. Allora, ecco, c'è un gesto, ecco, questo, ecco, naturalmente con tutto il rito, con tutto, sì. Poi dopo c'è un gesto culturale, rituale, sempre individuale, personale, non è mai collettivo, quando al mattino, ecco, prima di iniziare la giornata, si passa dal tempio e si va nel Santo Santorum dove risiede la divinità, lì c'è un bramino, allora lì si riceve con la prasada, la benedizione. Allora ti danno la fiamma di fuoco, tu metti le mani nel fuoco e tu la metti nella tua testa in modo tale di essere illuminato dalla luce del divino. E poi, ecco, loro ti consegnano, ecco, un piccolo, questo un po' di pane, un po' di dolce, come, diciamo così, sostentamento spirituale nel tuo cammino. Ora questo in alcuni luoghi è fatto con maggiore consapevolezza, altri invece è fatto soltanto perché il bramino vuole prendere un po' di rupie, quindi tu se li dai te lo dà, se no non li dai.
Il buon paese.
Sì. Ecco questo. Poi dopo anche c'è quando per esempio un giovane si incammina spirituale, e allora inizia quel suo cammino, lo inizia a 12 anni, allora lì c'è una cerimonia, e quando si mette sotto la guida di un maestro, ecco, lui rimane per 12 anni proprio servendolo, proprio fa il servo del maestro per 12 anni, poi termina questo con un'altra cerimonia. Ecco, allora direi i momenti anche dell'iniziazione spirituale sono scanditi da gesti. Poi non soltanto, diciamo così, si va al tempio, ma ciascun indo nella propria casa ha il proprio angolo dove sta la divinità, e al mattino presto con tutta la famiglia si trova insieme. Diciamo se gli indu devoti, poi c'è San Pugliano non lo fa, cioè per la preghiera mattutina, per la recitazione, la recita, scritture, e poi se no ci sono vari momenti culturali, quelli di inizio della giornata che si possono fare nel tempio, si possono fare a casa, poi dopo sono momenti che riguardano l'itinerario di iniziazione spirituale, sì, oppure nei momenti apici come il matrimonio.
Una domanda sono altri basato sulla tua esperienza, così come ci hai raccontato prima dell'incontro con questa guru, in questo posto, se vuoi dirci qualcosa del tuo specifico cammino, in cui questo ashram, Shantivana, o come lì si è realizzato questo dialogo, qualche cenno di questo dialogo cristiano e giù, qualcosa per farci capire un po' delle piste che possono essere.
Dunque, questa nostra esperienza in India, che è lo stato del terminale, è iniziata nel 1950. E per me, ecco, qui ci sono delle cose veramente molto, molto significative e belle, perché il vescovo della chiesa locale era un vescovo Mendoza, e in quel momento era giunto in India dal Lione, dalla Francia, Montchanet. Montchanet faceva parte di un grande gruppo di intellettuali a Parigi, legato a San Sergio, dove c'era Montchanet, c'era Massignon, c'era il gesuita Pierre de Chardin, de Louvain. E tutto questo gruppo di grandi intellettuali per anni hanno riflettuto sui testi delle grandi religioni, delle fedi viventi. A un certo punto del loro cammino hanno sentito il bisogno di incarnare tutto questo nei vari contesti. Allora, Montchanet va in Massignon va in Arabia e lui porta avanti il dialogo con i musulmani, mentre Montchanet con i turisti. De Lubac invece rimane in Francia come punto di convergenza di ciò che veniva elaborato nei vari. Pierre de Chardin porta avanti tutta la sua riflessione, ecco, verso l'evoluzionismo. Sì. Ecco. E diciamo così, nel 1950 Montchanet va in India con questo preciso scopo: portare i valori monastici benedettini nella cultura indiana, o rivestire, ecco, dell'abito indo i valori monastici del mondo monastico benedettino. E lui non era benedettino, era prete di Lione, della diocesi di Lione. E si, dunque lui vive un po' la periferia, dove un villaggio che si chiama Politalè, e qui fa il parroco per 10 anni, impara il tamil, serve la gente. Poi dopo, ecco, un po' di anni, sempre della Francia, viene giù in India un altro monaco, questa volta è un monaco che si chiama Lesso, che prende il nome di Abhishek Tanand, mentre Montchanet prende il nome di Parava Arubhyananda, cioè la beatitudine dell'essere supremo, e Abhishek Tananda la beatitudine del Cristo. Sì. Sì, perché sono nomi significativi che indicano il compito che devono svolgere. Allora, diciamo così, Abhishek Tananda viene, si unisce a Lesso, e il 21 marzo 1950 aprono questa esperienza con l'approvazione del vescovo Trici Mendoza, questa esperienza benedettina, vivendo il modo indù e vestendo il colore e l'abito degli induisti, dei sannyasi indù, quindi il colore arancione, e vanno in capo, l'abito del colore arancione. 1950, molto prima del Concilio Vaticano II. Naturalmente tutto questo ha creato nell'India un grande, diciamo così, contrasto tra i vescovi, e il vescovo Mendoza ha detto: io mi prendo la responsabilità, sono sotto nella mia diocesi, andiamo avanti. E ripeto, qui fu veramente profetico questo. Diciamo così, nel frattempo poi arriva dall'Inghilterra padre Vitrifit. Lui arriva a Bangalore inizia una piccola esperienza, poi questo va male, si unisce a Kurishimala nel nord del Kerala, e poi da lì, nel frattempo muore Monchané, un tumore, Lesso non vuole stare lì più nell'Asra, allora dà l'Asra al padre lì e Lesso va itinerante nel nord dell'India. E padre Vid allora inizia a far conoscere sia quello che lui aveva fino a quel momento e poi elaborato, che è il dialogo tra Hindu e cattolicesimo, e apre l'Asra con questo tipo di dialogo. Naturalmente siamo agli inizi, e come ogni esperienza che è agli inizi, ha tante cose che sono fatte bene e tante cose che bisogna essere corrette. E lì sono cominciate a piovere le prime contrasti, soprattutto delle autorità gerarchiche, e nel modo con cui lui portava avanti l'esperienza. Però, post factum, per essere sinceri, lui non ha fatto niente che non fosse previsto dalle norme della Santa Sede. Sì. Soltanto che con alcuni suoi scritti, soprattutto se voi conoscete ecco Ritorno al Centro, è un libro di riflessione di tipo sapienziale, ed è anche il libro che è stato più contestato, sia dal punto di vista indo come dal punto di vista cristiano, perché non ha un'ossatura intellettuale e non è fondato, secondo me. Allora lui dopo scrive Matrimonio tra Oriente e Occidente, dove elabora quanto è stato intuito nel primo libro e gli dà una configurazione un po' più organica, un po' più sistematico. Però il primo libro, Il ritorno al centro, nella sua mente non voleva essere, voleva essere soltanto riflessione di tipo meditativo che lui ha fatto e che proponeva a una elaborazione. E naturalmente il suo lavoro è stato quello di spingere la Chiesa verso una inculturazione, ma nello stesso tempo l'India ad acculturarsi del messaggio evangelico. E questo processo di inculturazione e di acculturazione non è facile. Soprattutto questo pensando che è iniziato prima del Concilio Vaticano II, poi è stato portato avanti con un periodo di tempo abbastanza calmo dopo il Vaticano II, ma ultimamente già si risentiva di nuovo le tensioni. A questo punto lui ha detto piuttosto che l'esperienza non abbia un futuro, allora lui ha cercato allora un legame con una congregazione monastica che potesse garantire che l'esperienza poteva andare avanti. Perché fino adesso era un'esperienza legata al vescovo, perché il vescovo Mendoza lui l'ha approvata, l'ha sostenuta, però quello che è venuto subito dopo di lui è cominciato. E allora lui dice piuttosto che un'esperienza così vada, non si sappia che fine faccia, allora lui ha cercato di una congregazione che potesse, dargli la copertura giuridica e nello stesso tempo lasciasse la comunità libera di continuare il suo cammino. E questo poi è venuto con un'altra congregazione nel 1980. Però vedete, sì, Adesso cosa, vedete, il problema è questo, perché lì ci sono stati tre grandi figure, Monsignor, Lesso e Padre Pio. Veramente erano tre guru, di uno spessore. Io quando andavo là, dicevo a Padre Pio, ma insomma, Padre Pio, vado a prendere come facciamo. Perché purtroppo queste grandi personalità non hanno preparato nessuno. E succede così. E diciamo, come facciamo? Ah, diciamo preoccuparti, diciamo preoccuparti, diciamo, dobbiamo fare la transizione. Ah, mi aiuto a fare la transizione. Dobbiamo insieme fare la transizione. E purtroppo adesso la difficoltà che sta passando il nostro asana è proprio questo, cioè tutto si reggeva perché c'era il guru e tutto gravitava attorno. Però che cosa avviene quando c'è un guru con i discepoli? C'è il discepolo che ha il rapporto con il guru, piuttosto di tipo verticale. Il rapporto orizzontale è secondario. È secondario. Allora, mancando la figura del centro, adesso dobbiamo fare in modo che la comunità, piano piano, diventi essa stessa. Ecco, guru. Sì, guru. Finché dalla comunità non emerge uno, ecco, che può. Ora la fatica è proprio la transizione dalla figura carismatica di una persona, creare un nucleo comunitario, ecco, che possa continuare l'esperienza. Ecco perché prima insistevo, ci vuole questo. Perché quello che manca è con il rapporto spirituale, nel cammino spirituale indo, è proprio il rapporto tra i discepoli, la interrelazione tra i discepoli. Perché la cosa primaria, ecco, è il discepolo, il guru, e la sua. Questa è la linea diretta. Mentre, ecco, noi diciamo, ecco, attraverso i fratelli, va a Dio. Vedete lo stesso, tanto per accennare, cominciamo a parlare. Prima di venire via ho incontrato una suor di Madre Teresa, e sono vicino a noi. E gli ho detto, allora fate questo capitolo generale, perché quello che, dall'esperienza che io ho, mi dico, se loro non preparano una transizione con lei vivente, la cosa è difficilissima. Sì. Io ho detto loro, fate una superiore ordinaria diversa, in modo che Madre Teresa gestisca la transizione. Perché se non la gestisce lei, è difficile, è difficile. Noi proviamo la difficoltà che in un piccolo gruppo, che è una comunità. Immaginarsi una comunicazione diversa. Però purtroppo queste persone così spirituali, maestri, ecco, loro dicono, cioè, pensa a Dio, sì. Dice, se muore, dice, vuol dire che è finito il compito, dice, ma sarà un'altra parte, cioè, non sono preoccupati di eternizzare la propria esperienza. Anche.
Cioè, c'è questo senso, questo abituale, da una parte una fede,
il nostro, della Chiesa Cattolica nel dialogo con loro, è che non c'è una gerarchia. Allora è più facile dialogare con il mondo buddista, perché c'è il Dalai Lama, ma con il mondo indù è difficile. Con chi dialoga? Con Ramakrishna Mission? Sì. Oppure con Hare Krishna? Non c'è, ecco, una figura. E, però questo fa parte proprio della struttura di Indoia. Dice, nasce un guru, c'è una comunità, muore il guru, scompare la comunità, un altro discepolo inizia in un'altra parte, e il movimento monastico rimane sempre.
Scusa, a volte i discepoli,
cioè, sì. Ecco, allora cosa è successo poi nel neoinduismo? Che allora a contatto con la religione cristiana, anche loro si sono istituzionalizzati, ma a questo punto però è veramente un qualche cosa che va contro la loro tradizione.
Però tradizioni monache del 1500, che c'era, diciamo, la Babaji, che poi sì, si è saputo il passaggio fino all'inizio.
C'è una tradizione di maestri, ecco, che mentre invece nell'esperienza, ecco, di, del Divine Life Society, ecco, nasce, no, c'è un maestro, ecco, poi dopo questo costruisce questa comunità, quello che viene dopo dà una struttura, un discepolo dà una struttura, dà una configurazione, e poi cominciano a propagarsi. Ma ecco, quello per me è una istituzionalizzazione, ecco, del carisma del sannyasa, che nella concezione indù non esiste. Allora, per conservare l'esperienza, ecco, si istituzionalizza. E questo è il processo che si è verificato anche nella Chiesa agli inizi del monachesimo. Ecco, il monachesimo è profetico, è carismatico, ma quando cominciano a entrare figure, ecco, da certo spessore, come per esempio la stessa figura, ecco, di San Basilio, il vescovo, che cosa fa? Inizia il primo momento di istituzionalizzazione dell'esperienza monastica. E istituzionalizzando, cioè, perdi la forza carismatica. Perché istituzionalizzando, dice, bisogna che si organizzi. E qualunque forma di organizzazione soffoca una certa creatività, una certa profezia. Allora, o si è consapevoli di questo, di qua bene.